Frammenti di cultura. La letteratura italiana raccontata ai microfoni di Radio Base.
Ciao a tutti, io sono Simone, un alunno della scuola media di Buscoldo. Sono qui per annunciarvi un appuntamento da non perdere: Frammenti di cultura.
La radio come informazione, intrattenimento, ma anche come strumento di educazione informale. È nato da questa visione Frammenti di cultura, la trasmissione di 5 puntate dedicata alla letteratura italiana, raccontata ai microfoni di Radio Base da un gruppo di ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Curtatone, guidati e supportati dagli insegnanti Stefania Lombardini, Angelo Morana e Anna Sorbera. Il racconto della vita di autori italiani come Leopardi, Manzoni, Verga, Pascoli e Foscolo, insieme al commento delle opere più note, diventa attuale e nuovo. In questo percorso hanno imparato a modulare la voce con intento narrativo, hanno affrontato gioie e dolori del riascolto, hanno fatto amicizia con microfono, mixer, cuffie, ma soprattutto si sono divertiti, sono migliorati, sono entrati in empatia con la radio, uno strumento magico ed emozionante. Frammenti di cultura è un regalo per tutti noi, un momento utile per ripassare la letteratura insieme e per riscoprire il piacere dell'ascolto e della narrazione orale.
Benvenuti ad una nuova puntata di Frammenti di Cultura. Oggi parleremo di un movimento che nasce negli ultimi anni dell'Ottocento e primi del Novecento e non solo. A proposito, siamo i ragazzi della seconda B dell'Istituto Comprensivo di Curtatone e vi auguriamo un buon ascolto.
Tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento si afferma un nuovo movimento artistico letterario che, a partire dalla Francia, si diffonderà poi in tutta Europa: il decadentismo. Il termine decadentismo deriva dal nome del giornale francese Decadent, che ha due significati: quello negativo, riferito alla nuova generazione dei poeti maledetti che davano scandalo incitando al rifiuto della morale borghese, e quello positivo, inteso come nuovo modo di pensare. Precursore del movimento decadente è il poeta Charles Baudelaire, che si rivolge a ciò che sta oltre la sensibilità e l'intelligenza. Si rivolge all'io profondo e lo fa attraverso immagini simbolo. Per i simbolisti, la realtà vera è qualcosa di più profondo e misterioso, che può essere inteso solo dalla poesia. Il poeta si fa rivelatore dell'ignoto e dell'inconscio. La parola si fa totalità creativa. La parola si fa totalità creativa. La poesia è tutta un simbolo. Persino il linguaggio della prosa si rinnova, liberandosi delle strutture tradizionali della narrazione.
L'artista diventa colui che, attraverso esperienze straordinarie, scopre linfe ispirative nuove. Nella narrativa si fa strada la figura dell'esteta, personaggio disposto a tutte le esperienze che acquistano e stimolino il suo desiderio di bellezza. Diviso tra il godimento dei sensi e il freddo controllo delle passioni, basti pensare al giovane Dorian, del famoso romanzo di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, o ricordare Il piacere di Gabriele D'Annunzio. In Italia sarà proprio D'Annunzio che, esaltando il valore creativo della parola, si farà portavoce della cultura decadente, insieme a Giovanni Pascoli, che non accoglierà i miti più straordinari del decadentismo, ma ne interpreterà alcuni nuclei profondi, lasciando un'eredità importante alla poesia novecentesca.
Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna, che oggi, in onore del poeta, si chiama San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì, l'ultimo giorno dell'anno 1855. Quarto dei 10 figli di un amministratore delle tenute dei principi di Torlonia. La sua infanzia felice viene spezzata nel 1867, quando il padre viene assassinato in circostanze misteriose, mentre sta rientrando in Calesse da Cesena. Giovanni ha 11 anni e da quel momento dovrà far fronte a una serie di lutti: la morte della madre e di una sorella ad un anno di distanza, poi la morte del fratello e alla dispersione materiale del suo nucleo familiare. Pascoli continua, nonostante tutto, a studiare, formandosi con quella cultura classica che gli consentirà di coltivare, per tutta la vita, la composizione di opere in latino. Nel 1873 vince il concorso per borse di studio che gli consente di iscriversi alla Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna, ad esaminarlo il poeta Giosuè Carducci. 3 anni dopo, il poeta deve sopportare un nuovo lutto familiare. Muore il fratello Giacomo, il piccolo padre. Giovanni perde la borsa di studio e si dedica all'attività politica, che si rivelerà un'esperienza deludente. Nel 1879 viene arrestato in una manifestazione anarchica e trascorre 3 mesi in carcere. Ne esce mutato, rinuncia alla politica attiva, si concentra sugli obblighi familiari e universitari, laureandosi in letteratura greca.
Nell'autunno del 1882 inizia la sua carriera di professore nei licei, prima a Matera e poi a Massa, infine a Livorno. Saranno questi anni importanti perché saranno gli anni in cui riuscirà a ricostruire la famiglia ormai dispersa. Andrà a vivere con le sue sorelle minori, Ida e Maria, Mariù, e si sentirà tradito quando Ida deciderà di prendere marito e si sposerà nel 1895. L'amata Mariù, invece, continuerà a vivere insieme al fratello con dedizione e decidono di trasferirsi nella casa di Castelvecchio, in Garfagnana. Sono anni fecondi a livello poetico. Nel 1891 Pascoli vince, per la prima volta, il concorso di poesia latina di Amsterdam. Risulterà vincitore altre 12 volte. Nello stesso anno esce Mirice, importante raccolta poetica in italiano. Nel 1897 Pascoli vince la cattedra di letteratura latina all'Università di Messina e nello stesso anno pubblica i poemetti. Qualche anno dopo tiene il trasferimento all'Università di Pisa, scrive i canti di Castelvecchio, poi escono i poemi conviviali. Nel 1907 succede a Carducci nella cattedra della Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna. Purtroppo il cancro lo uccide nel 1912 e il suo corpo verrà sepolto a Castelvecchio.
I lutti e le contraddizioni del suo tempo portarono Pascoli a pensare che non esiste la consolazione cristiana o scientifica al male e alle ingiustizie. È la morte che affligge la vita dell'uomo, incapace di spiegare il mistero del mondo. Secondo il poeta, in ogni uomo è nascosto un fanciullo, fantasioso e ingenuo, che viene messo a tacere quando prevale la razionalità dell'età adulta. Pascoli utilizza l'immagine del fanciullino per descrivere la natura del poeta, che possiede un'ispirazione autentica. Il poeta attinge a una capacità ingenua di stupirsi e di osservare. Pascoli rifiuta la poesia colta e coglie la radice irrazionale del linguaggio poetico. Il fanciullino è capace di scoprire analogie imprevedibili fra cose. Egli guarda il mondo con occhi ingenui. È capace di stupirsi di fronte al reale, di commuoversi anche davanti alle piccole cose di ogni giorno. La poesia è così scoperta e stupore per le piccole e umili cose quotidiane che in essa acquistano un significato simbolico, allusivo. Il fanciullino poeta ha anche il compito di svelare la bontà e il senso di solidarietà che dovrebbe appartenere a tutto il genere umano. Pertanto la poesia finisce con l'avere il compito pubblico dell'azione morale e consolatrice.
Temi e caratteristiche delle sue opere. Il poeta parte da elementi semplici, appartenenti alla vita quotidiana. I campi desolati, la nebbia, i temporali, gli attrezzi agricoli abbandonati per scoprire sensazioni e impressioni che vanno al di là della loro realtà oggettiva. Tutti gli elementi diventano simbolo e alludono allo stato d'animo del poeta. Richiamano l'angoscia e la tristezza della vita, la fragilità dell'uomo di fronte agli eventi, la solitudine, l'abbandono tragico degli affetti. Il linguaggio delle poesie è fortemente innovativo, semplice solo in apparenza, creato accostando vocaboli della quotidianità con termini ricercati, letterari. La parola scelta ha un'evidente forza emotiva, e musicale, arricchita da ricorrenti onomatopee che esprimono i suoni della natura. La sintassi è quasi del tutto negata. Il discorso è spesso spezzato con continui incisi, esclamazioni, interrogazioni. Il periodo è frantumato in frasi brevi, con l'eliminazione del verbo, contrapassi improvvisi e accostamenti sorprendenti. Tutti questi elementi fanno diventare Pascoli portatore di una affascinante ambiguità. Da un lato Giovanni ostenta una cultura tradizionale e provinciale. Dall'altro, i caratteri innovativi delle sue opere lo collocano tra i fondatori della poesia moderna, dove la visione magica e angosciosa della natura coabita con l'idillio campestre e le ossessioni per i defunti coabitano con una tenera nostalgia degli affetti familiari. Emblematico è il modo in cui Pascoli tratta il tema dell'unione tra un uomo e una donna. Lo fa in modo trasparente e crudo, ma sempre attraverso allusioni simboliche, che rendono accettabile a lui stesso prima che al pubblico una tematica potenzialmente trasgressiva.
Cari ascoltatori di Radio Base, speriamo che la puntata di oggi vi sia piaciuta e vi auguriamo
buona giornata!
Frammenti di cultura, la letteratura italiana raccontata ai microfoni di Radio Base.